c'è una sintesi, infatti si tratta di una frase finale di un blocco di versetti. C'è una sintesi di quella che è la storia della salvezza, come la possiamo chiamare noi oggi, individuale, attraverso dei verbi che indicano i gradini o le fasi. Dio conosce da sempre. Uno, il primo verbo. Secondo, predestina, prepara, programma, diciamo in termini moderni, di diventare figli nel figlio, conformi all'immagine del figlio suo, figli di Dio nel figlio suo. Allora, conosce da sempre, prima cioè che noi esistiamo, ci conosce, ci ha programmati per diventare figli nel figlio, poi quando è stato possibile, cioè quando è cominciata l'esistenza e si è arrivati alla presa di coscienza, ci ha chiamati, cioè ci ha fatto conoscere questa vocazione primordiale. Poi, siccome ci chiama ad una cosa così enorme, così immensa, così qualitativamente diversa da quello che noi siamo, e cioè figli nel figlio suo, se ci chiama ad una cosa così qualitativamente diversa, il verbo successivo è li ha giustificati, da sempre conosciuti, programmati per diventare, chiamati quando erano in grado di ascoltare. E siccome chiamati ad una cosa così enorme, così immensa, così sovrumana, li ha anche giustificati. Giustificati è il termine classico della lettera ai Romani per indicare il passaggio, la trasformazione qualitativa dalla nostra situazione di peccatori, cioè peccatori immersi come il pesce nell'acqua, così noi nella storia del peccato, e quindi eredi e condizionati da un sistema di vita umana che è esattamente l'opposto di quello che Dio ha, per cui Dio ha fatto l'uomo, questo è il peccato, no? Come situazione, come atmosfera, come... Ecco, allora da una situazione di immersione in questa atmosfera, trasferiti in un'altra atmosfera, quella del figlio suo, che è esattamente l'opposto del peccato, perché il peccato è la disobbedienza e il figlio suo è l'obbedienza, esattamente l'opposto. Questo salto qualitativo tra una e l'altra condizione, quella di peccatori e quella di figli nel figlio, viene chiamata nella lettera ai Romani la giustificazione. È interessante perché l'espressione proprio viene da giustificare ed è passiva, cioè essere stati giustificati, un passivo significativo, perché sottintende, qui non lo si vede, ma nel resto delle lettere umane lo si vede bene, sottintende che per questo salto di qualità Dio ha sacrificato il suo figlio, cioè siamo stati giustificati gratuitamente, non per che noi prima avessimo fatto o potuto fare qualcosa, ma perché Gesù ha fatto tutto per tutti, con la sua morte per amore. Allora, giustificati in questo senso, no? Perdonati e trasfigurati gratuitamente nel sangue di Cristo e per via della morte di Gesù per amore, e siccome li ha giustificati, l'ultimo verbo, li ha anche glorificati. Non solo la morte di Gesù appartiene a noi come il primo anello della salvezza, della giustificazione, ma anche la sua risurrezione dalla morte appartiene a noi. Gesù non è risorto per sé, così come non è morto per sé, ma per noi, e così Gesù non è risorto per sé, ma è risorto per noi. Per cui tutti coloro che sono stati gratuitamente giustificati per via della sua morte, sono stati anche contemporaneamente gratuitamente glorificati per via della sua risurrezione. Cioè, inseriti in Cristo, una volta inseriti in Cristo per via del battesimo, dice la lettera ai Romani, si diventa partecipi insieme con Cristo sia della sua morte come il prezzo pagato per la giustificazione, la redenzione, il perdono universale, sia della sua risurrezione. In questo senso, destinati o predestinati o già prenotati, diremmo noi oggi, per la risurrezione, glorificati. È una cascata di verbi per indicare la storia della salvezza individuale. Dal punto di inizio più lontano, Dio conosce ognuno di noi prima che esista. Noi siamo un pensiero d'amore di Dio, diventato persona. No? Da lì, dal punto più lontano, li ha conosciuti da sempre, fino al punto d'arrivo all'altra capolinea, e cioè la glorificazione, la partecipazione alla risurrezione di Gesù. Da un capolinea all'altro tutta la storia della salvezza individuale riassunta con quei verbi, quelle cascate di verbi: conoscere, predestinare, chiamare, giustificare, glorificare. Questo va bene. Allora, dove eravamo noi?
C'erano rimaste sospese alcune domande l'altra volta, però io ho lasciato la leggenda di sopra, adesso io non ce l'ho.
Ah sì? Che non avevo fatto in tempo a rispondere?
Sì, per esempio...
Mancano gli interlocutori.
Sì, porta la Cristina, però mi ha lasciato il bisogno. A me interessa molto la risposta a quella domanda. La domanda sua era questa, che me la ricordo bene. Lei ha detto, siccome il Signore dice che chi guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio, dice allora anche la tentazione, ha detto, già la tentazione è un peccato. Credo che la cosa sia abbastanza semplice.
Si riferiva ad un versetto del capitolo quinto. Allora,
sì.
Versetto 27, avete inteso che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore.
Poi c'era anche l'altra dell'alleanza, dell'arca dell'alleanza, così era l'arca dell'alleanza, cioè di che cosa si trattava, c'erano due domande che fare.
Sì, quella era... però l'aveva fatta la Frediana.
Sì, la Frediana non c'è perché in Polinacea adesso c'è il cognato, il fratello di Massimo ha avuto un grave incidente stradale in Ancona, molto grave, perciò probabilmente... Non so se è per quello oppure perché c'è
la cognata, invece non me lo ricordo. Con cosa era collegata?
Non era collegata, infatti l'aveva detto la Frediana, se c'è il tempo si...
Eventualmente questa qui, dopo, la prossima volta lei la chiarirà, adesso questa qui, e se ci sono anche altre domande. Per esempio il Vangelo di Ieri è un po' provocatorio, almeno mi sembrava un po' provocatorio quello di Ieri, quando dice la razza di Ieri, di Ieri.
Avevamo già letto, io pensavo mentre lo leggevamo che... Non so se si ricordano che questa l'abbiamo fatto.
Ma però voglio dire, non è che mica che sia.
Cioè, io avevo due o tre domande, però non so fino a che punto dovevamo, perché siamo stati fermi, no, due volte un po', siamo lì sempre su questo capitolo. Cioè che poi, però è tutta una continuazione, cioè, no? È tutto un susseguirsi di, cioè il quinto capitolo e il sesto, in pratica vanno...
Anche il settimo.
Non c'è una separazione, sì, anche il settimo, però non ci eravamo arrivati, allora voglio dire... Non lo so a quale, dove si devono fermare le domande. Possono andare avanti oppure?
Mi pare che avevo detto di leggere il capitolo sesto, però
ecco,
non mi
allora
ricordo.
Ci siamo. Io volevo chiedere questo qui. Qui a proposito di tre atteggiamenti, cioè della elemosina, della preghiera e del digiuno, si conclude il concetto dicendo il padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa, no? Sì. Questo, ecco, tra questo atteggiamento, cioè quindi dell'agire in segreto a proposito della preghiera, dell'elemosina e del digiuno, non c'è un contrasto, una contraddizione con... il passaggio invece qua che dice voi siete la luce del mondo e voi siete il sale della terra e una lanterna non si mette sotto il moggio ma si mette, insomma si deve vedere, no? Cioè in altre parole, l'agire in segreto nella preghiera, nel digiuno e nella elemosina non può anche essere un nascondere in fondo le opere buone. Queste sono opere buone, no?
Sì.
Cioè, ecco, mi pareva di vederci una contraddizione con quest'altro passaggio dove dice voi siete la luce, ma la lanterna non si nasconde, ma si mette in evidenza,
sì,
perché faccia luce, cioè
sì,
perché sia,
sì,
esempio per gli altri.
Sì.
E poi anche a proposito dell'elemosina, quando dice la tua destra non sappia quello che fa la tua sinistra, o viceversa.
Sì.
Quello... Cosa significa? Che non solo, cioè, tu lo farai in segreto di fronte agli altri, ma addirittura con te stesso, cioè non sappia la tua destra cosa fa la tua sinistra. Cosa significa? Cioè che nemmeno tu con te stesso te ne devi gloriare, cioè te ne devi vantare. Oppure significa qualcos'altro? Cioè mi pare che sia un andare oltre alla segretezza nei confronti degli altri, ma sia un qualche cosa riferito all'individuo. Queste due cose adesso. E poi c'è anche il discorso lì del Padre Nostro, quel come, quel famoso come che c'è, che se ci saranno rimessi i nostri debiti come noi li rimetteremo ai nostri debitori, se il termine di paragone siamo noi. Noi, siccome non siamo capaci per niente di rimettere i debiti ai debitori, cioè non ci dovrebbe essere rimesso niente, cioè...
Lì c'è scritto proprio così, il commento, dopo viene un commento, proprio quella frase viene presa di mira dal commentatore, cioè dall'evangelista, subito dopo, alla fine il Padre Nostro, c'è il commento.
Cioè se il termine di paragone siamo noi, siamo finiti in partenza, voglio dire, cioè... Se quel come è vincolante fino a questo punto di dire soltanto chi è capace di rimettere agli altri gli sarà rimesso?
Ma lì si dice così poi, si conferma. Alla fine, i versetti 14-15, si dice,
infatti,
se voi perdonerete, sarete perdonati. Voi non perdonerete, non sarete perdonati.
Sì, sì, ma ho capito che non lascia spazio, cioè l'avevo capito, però quello che dico io, cioè la perplessità che mi viene, allora se noi non siamo capaci per niente di perdonare, se noi siamo misurati su quel parametro lì, poveri noi, sì, cioè...
Sì. Allora. bella frase di 5:27, capitolo 5, versetto 27. C'è una parola che dice tutto, cioè desiderare. Dunque, questa parola, desiderare, in italiano può avere anche dei connotati, cioè può avere un significato anche puramente innocuo. Cioè, desiderare nel senso che è solamente un'intenzione, si può dire così, un'intenzione non seguita da alcun effetto, oppure un puro sogno senza nessun seguito. Mentre questo verbo nella Bibbia, cominciando dalla lontana antica pagina dei comandamenti, non desiderare, Esodo capitolo 20, ha un significato molto più preciso nel vocabolario biblico, nel linguaggio anche biblico, che è il linguaggio dei semiti, è la lingua ebraica, non è la lingua italiana. E precisamente perché è più preciso? Più preciso perché vuol dire qualcosa che è seguito, che non è solo un sogno, non è una pura intenzionalità, ma è un progetto. I progetti sono fatti per essere realizzati, no? Non si fanno progetti. I sogni si possono anche fare, perché tanto si sa che sono sogni, no? Però i progetti si fanno per realizzarli. Ecco, il verbo biblico desiderare, già dall'antica pagina dei comandamenti, significa precisamente un progetto esecutivo. Un progetto esecutivo. Cioè una preparazione alla successiva fase esecutiva. Per cui in italiano la traduzione desiderare, che nella nostra lingua si oppone, è quasi il polo opposto di avere o realizzare, non è proprio appropriata, perché in italiano desiderare è un po', no, come il polo opposto dell'avere o del realizzare. Invece nella lingua biblica indica un progetto esecutivo. Andrebbe perciò tradotto in italiano con insidiare. Per esempio, con questo verbo insidiare, che vuol dire già qualcosa di operativo, un progetto esecutivo. In questo contesto, cioè pensando a questo sfondo di significato, diciamo così, più concreto che non astratto, più esecutivo che non puramente intenzionale, anche se in italiano l'espressione intenzionale indica già un progetto esecutivo, indica già qualcosa di che si è progettato, non un sogno, puramente sogno. Ecco, per cui in questo contesto l'espressione guardare una donna per desiderarla, che poi è la formulazione caratteristica della società patriarcale, no? Guardare una donna per desiderarla, perché la medaglia va rovesciata, come si vede benissimo poi nel Vangelo di Marco, che più sensibile a questa faccenda, cioè alle diversità culturali, ha rovesciato la frittata e ha detto la stessa cosa vale per la donna, ha sottolineato il Giro di Marco. Per cui bisogna vedere l'un lato e l'altro, come nella pagina dei comandamenti, non desiderare, bisogna vedere l'una e l'altra faccia, quella maschile e quella femminile, del desiderare o dell'insidiare. Così anche qui, chiunque guarda una donna, la stessa cosa vale per chiunque guarda un uomo. Per desiderare vuol dire facendo progetti esecutivi, organizzandosi per cui non si tratta di uno sguardo di contemplazione estetica. Infatti si aggiunge per desiderarla, perché sappiamo bene che lo sguardo non è solo di un genere, no? Lo sguardo può essere guardare per avere, ed è un progetto esecutivo, è di tipo possessivo, è una forma di iniziale del progetto possessivo. E invece ci può essere il guardare per contemplare, che non significa guardare per avere. Capite la differenza? Lo sguardo di tipo estetico è puramente contemplativo. Lo sguardo di tipo economico non è mai di tipo contemplativo. È sempre per avere, per raggiungere, per ottenere, per possedere. Ecco, qui con il verbo desiderare, preceduto poi dal verbo guardare per, si indica chiarissimamente una situazione di tipo esecutivo, organizzativo, operativo, anche se poi, come si dice, non tutte le ciambelle riescono col buco, non tutte le cose vanno in porto, anche se poi non è andato in porto. Allora così si capisce questo versetto 27. Avete inteso che fu detto non commettere adulterio, ed è la pagina biblica dei comandamenti che abbiamo citato proprio adesso, Esodo 20, che dice così, e si riferisce al fatto compiuto. Adulterio come fatto compiuto. Era questo che veniva dal codice dell'alleanza antico testamentario, dal codice dell'alleanza dell'Esodo, e quindi da quella pagina dei comandamenti. E questo, cioè il fatto compiuto, che veniva punito secondo un regolamento che poi è stabilito lì nel codice dell'alleanza. Gesù qui, attraverso questa frase, intende dire che è uguale, cioè dello stesso peso, davanti a lui, davanti a Dio, secondo lui, davanti a Dio, è dello stesso peso non solo il fatto compiuto, ma anche se il fatto è rimasto incompiuto, però era stato tutto preparato e organizzato per. Questo vuol dire
che diceva l'altra volta la frase. Quindi, una persona che diceva che non è quello che entra, ma quello che esce, cioè è da il cuore stesso, se è malato o no, che
sì, Gesù con questa frase porta l'attenzione alla volontà e alla libertà come la sorgente e quindi il fondamento del peccato, e non solamente alla formalità esteriore o l'esteriorità, nel senso di, no, fatto compiuto. Quindi la frase non si riferisce alla tentazione, che per definizione significa tentare, significa mettere alla prova. Mettere alla prova vuol dire fare l'esame. Non è l'esame che può essere definito colpevole, no? Oppure negativo. Negativo può essere il risultato, ma il risultato può essere sia negativo che positivo. E allora non è il concetto di tentazione, che come tale è a doppio sbocco, positivo o negativo, che qui, di cui qui si parla. Qui c'è una cosa a sbocco unico di cui si parla, non è dunque la tentazione in ballo, ma è invece il progetto operativo, esecutivo, organizzativo, che nel cuore dell'uomo, secondo la Bibbia, il cuore dell'uomo è il luogo delle decisioni, è la stanza dei bottoni, la stanza del governo. Quando la decisione è già stata varata nella sede del governo, e cioè quello che la Bibbia chiama il cuore, ecco, Dio che scruta i cuori, secondo la Bibbia, già conosce come compiuto, prima ancora che sia compiuto, il progetto del tuo cuore.
Però all'inizio c'è sempre la tentazione.
Sì.
Progetto, cos'è il frutto?
Sì. Il progetto è la risposta alla provocazione, alla tentazione, di tipo negativo, cioè l'accettazione della provocazione è quello, il risultato è guardare per avere, guardare per insidiare, lo sguardo di tipo con cui si indica una operazione di tipo possessivo, che è già stata decisa e programmata, manca solo di esecuzione, cioè dell'ultimo stadio di compimento. Per questo si dice ha già compiuto adulterio nel suo cuore, perché il cuore è la sede. Nella Bibbia non è quello che noi disegniamo con le freccine, quello non è il cuore della Bibbia, quello è il cuore della cultura sentimentale, romanticheria, della romanticheria di il cuore nella Bibbia è la volontà, la libertà, la sede delle decisioni. Ha già commesso adulterio nel suo cuore perché lo ha già, non l'ha ancora eseguito, non è andato ad esecuzione, non si dice per quali motivi, però era già stato deciso, programmato, preparato. La frase va evidentemente a colpire la dimensione più intima, più profonda, delle decisioni o delle azioni umane, che non è l'esecuzione esterna, ma la progettazione, la decisione interiore. La frase di Gesù va a colpire questo, cioè dice in altri termini, non si tratta semplicemente di tenere a bada l'esteriorità dei nostri progetti iniqui, della nostra iniquità. Si tratta di tenere a bada la radice più che i rami. Gesù porta l'attenzione più che sulle ramificazioni, sulla radice del peccato che sta appunto nel cuore dell'uomo. A questo si riferisce quella frase. come del resto tutte le altre frasi simili a quella che si trovano nella seconda metà del capitolo quinto. Avrete notato, nella prima metà del capitolo quinto ci sono le frasi che noi chiamiamo beatitudini, solitamente, perché tutte cominciano con la parola beati. Nella seconda metà del capitolo quinto abbiamo una cascata, una catena di frasi che incominciano tutte con avete udito che fu detto, ma io vi dico. Solitamente si chiamano le antitesi. Antitesi vuol dire una frase composta di due parti in cui una dice il contrario dell'altra. Ecco. Nella prima metà del capitolo quinto c'è quella serie di frasi che si chiamano le beatitudini, nella seconda metà c'è quell'altra serie di frasi che si chiamano le antitesi. Una di queste antitesi è il versetto 27 che abbiamo adesso un attimino spiegato, ma anche tutte le altre che vengono prima e dopo della catena delle antitesi del capitolo quinto, anche le altre hanno la stessa caratteristica di portare l'accento dell'insegnamento di Gesù, della chiamata di Gesù, della parola di Gesù, non tanto sulle esecuzioni esterne o sulla esteriorità delle azioni umane di obbedienza alla parola di Dio, avete udito che fu detto, si citano sempre dei passi della Bibbia, quanto sulla obbedienza come un fenomeno interiore, cioè riguardante la scelta o la libertà o la volontà, riguardante cioè, per così dire, il piano più profondo e quindi il piano della stanza dei bottoni, della stanza di comando, dell'interiorità, come si dice, là si decide quello che si è davanti a Dio. Quindi portare da parte di Gesù il suo insegnamento alla radice degli alberi, per prendere la frase provocatoria del Vangelo di ieri, la scure alla radice. Ecco, il denominatore comune, la piattaforma che unisce tutte le antitesi, potrebbe essere proprio questa, la scure alla radice, secondo la frase che abbiamo sentito ieri, no? Alla radice, perché non si tratta, per quanto riguarda la pianta del peccato, dell'iniquità, la pianta della malignità, non si tratta di potare, cioè di tagliare i rami, di badare alle ultime, alle estreme conseguenze. Secondo Gesù, curare l'uomo, curare questa realtà del peccato, significa portare il discorso alla radice più profonda, più intima, più lontana. Tutte le antitesi sono caratterizzate da questo, portare la scure alla radice. Le frasi del capitolo sesto, invece, riguardanti il fare le cose in segreto, hanno un fine analogo a quello delle antitesi.
Sentite, prima andare al capitolo sesto, vuoi spiegare un pochino, se noi capiamo giusto, quella lì quando dici che la si ripete sempre, la si ripete magari per, come detto, una frase per prendere in giro, eccetera, eccetera. Questa frase qui, è stato detto occhio per occhio, dente per dente, ma io dico non porvi al malvagio, anzi, nessuno ti percuote la guancia destra, tu porti in grande. E a chi ti vuoi chiamare in giudizio per togliere la tunica? Tu lasci anche il mantello. Nessuno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. Da a chi ti domanda, a chi desidera da un prestito, non volgere le spalle. Ora, la intendiamo bene intendendo la lettera, oppure...
Non cosa vuol dire la lettera?
Lei come dice lì?
Cioè? Spiega.
Cioè, praticamente, se uno ti fa un torto, te non ti opporre, capito? Ma...
Dunque, qui... Guardiamoci bene innanzitutto come è fatta la frase. Il detto che viene citato, occhio per occhio, dente per dente, questa volta non è una pagina, non è un detto, non è una sentenza della Bibbia, per esempio del codice dell'alleanza biblico. Questo è invece una regola di vita, occhio per occhio, dente per dente. È una regola di vita delle società medio orientali antiche, quando non c'era, delle società primitive, cioè quando non c'era il controllo sociale delle azioni degli uomini, delle persone, quando non c'era la polizia, quando non c'erano società tribale, primitiva, dove, come si dice oggi, ci si faceva giustizia da soli, non essendoci l'amministrazione della giustizia, non essendoci la tutela, diciamo così, pubblica della giustizia, allora la regola per che fosse possibile una convivenza era più o meno la regola del Far West, come diciamo noi oggi, cioè la regola molto simile fatta valere in quella società primordiale, primitiva, dei padri fondatori dell'estremo occidente degli Stati Uniti, quando si occuparono delle terre per la prima volta si insediarono delle persone, delle convivenze umane, non c'era ancora una struttura amministrativa della giustizia e ci si faceva giustizia da sé, cioè occhio per occhio, dente per dente. Vuol dire quello che è stato fatto alla tua tribù o al tuo clan familiare, tu lo fai al clan di chi te lo ha fatto. Di modo che in questa maniera si ristabilisca la parità di trattamento e attraverso la parità di trattamento si affermi il principio della, che noi oggi chiamiamo, della giustizia. Era dunque questo occhio per occhio, dente per dente, una specie di regola non scritta, se volete anche scritta, ma soprattutto fatta, della giustizia nel senso primitivo, cioè delle società prive di un organismo o di organismi di protezione o di tutela della convivenza tra le persone. Ciò che viene citato dunque è questo modo di fare la giustizia da sé o comunque attraverso il pareggio quantitativo dei conti. Tanto è stato il danno ricevuto, tanto sia il danno procurato. Come sentite, è una maniera di controbilanciare, no? Sapete che la bilancia è un antichissimo simbolo della giustizia. Questa è la frase citata, ed è di fronte a questa frase citata, cioè quella della giustizia quantitativa fatta per etti, un tanto al letto, si dice oggi, no? Un tanto al chilo, è di fronte a questa concezione della giustizia di tipo quantitativo, meccanico, che si oppone il detto di Gesù, ma io vi dico, non opporti all'aggressore, anzi se uno ti percuote la guancia destra tu porgigli anche l'altra, e di solito ci si ferma qui, ma invece gli esempi applicativi continuano, dicendo a chi ti vuol chiamare in tribunale per toglierti la tunica sarebbe l'equivalente della nostra camicia, tu lascia anche il mantello, l'equivalente del nostro, della nostra giacca, del nostro cappotto. Se uno ti vuole costringere a fare un miglio di strada, tu fanne due con lui. E poi si continua, la catena degli esempi non è finita. Chi ti domanda, tu dà. Chi desidera da te, ti chiede un prestito, non dirgli di no. Allora, il criterio interpretativo, cioè il capire bene queste frasi, vuol dire tenere insieme tutte le formulazioni, non solo una. Solitamente se ne prende una e poi la si intende magari anche in modo abbastanza barzellettistico. Si prende di solito solamente la frase che ti percuote sulla guancia, tu porgigli anche l'altra. Ma in realtà qui ce ne sono parecchie di esemplificazioni, e per di più il referente negativo, cioè il polo al quale ci si riferisce per contrasto, l'antitesi, è quello della giustizia in senso meccanico, quantitativo. Allora, da una parte un polo del discorso è la giustizia nel senso meccanico, grezzo, quantitativo, l'altro polo, il polo opposto, sarà l'opposto di una giustizia di tipo puramente meccanico, calcolato, matematico, quantitativo. Si sta evidentemente opponendo alla giustizia nel senso quantitativo una giustizia di tipo qualitativo, cioè di tipo diverso, che va più verso verso il cuore, come dicevamo sopra, verso l'educazione non solamente dell'esteriorità della persona o della formazione personale, ma verso l'interiorità, verso una giustizia che sia più interiore, più qualitativa che non esteriore, meccanica, calcolata e quantitativa. Per cui l'altro polo opposto di questa antitesi, dagli esempi che seguono, che non sono quello solamente quello della guancia, ma anche quello della tunica, anche quello della strada, anche quello del prestito, si indica da una parte la giustizia distributiva, meccanica, quantitativa, dall'altra quell'altra forma di giustizia che non è più né meccanica, né quantitativa, né esteriore, né puramente distributiva, e che noi oggi invece chiameremmo la generosità, la condivisione, la volontà, l'autoesproprio volontario, come lo chiameremo noi oggi in termini moderni. Occhio per occhio, dente per dente, è un pareggio fatto per forza, per imposizione e basato puramente sul minimo indispensabile perché esista la convivenza. Il polo opposto è invece ciò che è il massimo invece che il minimo, ciò che è fatto liberamente invece che imposto per forza. I due contrasti, i due poli dell'antitesi sono dunque da una parte la giustizia nel senso minimale del termine, dall'altra la giustizia, come la chiameremo noi oggi, nel senso massimale del termine. Da una parte il fare semplicemente pari, nel dare e avere, chi ha avuto ha avuto, chi ha dato, insomma la bilancia, dall'altra parte invece della bilancia si propone la dedizione. Questo significa il paradosso, se uno ti percuote sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. Alla luce del contesto, cioè se uno ti vuol costringere a fare, cioè, a toglierti la tunica, tu dagli anche il mantello. Il contrapposto è se uno vuole toglierti la tunica, tu togli la tunica a lui, occhio per occhio, dente per dente, no? Ci si aspetterebbe così. Gesù dice, se uno vuol toglierti la tunica, tu dagli anche il mantello. Evidentemente al... chiamiamo noi oggi, la giustizia penale, non so come la vogliamo chiamare, penale o civile, Gesù oppone invece uno stile di vita che non è basato sul fare pari, ma è basato sull'abbondanza, sul traboccare, sul moltiplicare, invece che sul dividere nel senso di fare pari.
Un miglio,
due miglia, e si può chiamare il perdono se per perdono si intende una forma di amore gratuito, che evidentemente qui viene considerato, appunto per via della gratuità assoluta, viene considerato il polo opposto della giustizia nel senso puramente meccanico. Perché? Perché la generosità per definizione è qualcosa che non ha misura, no? L'amore per definizione si distingue dalla giustizia perché non ha misure. Il massimo si distingue dal minimo precisamente per la misura. Ecco, quello che qui si vuole sottolineare è la dimensione smisurata della generosità e dell'amore in contrapposto alla dimensione misurata della giustizia nel senso puramente amministrativo, distributivo o del fare pari.
Però questo è un atteggiamento soprattutto inteso interiore, cioè di generosità, di modo di porsi, cioè di più che poche parole, se uno riceve un'ingiustizia effettiva, reale, concreta, perché qua tu hai detto che questo occhio per occhio, dente per dente derivava dal fatto di una situazione concreta relativa a quel tipo di società per cui uno si doveva difendere da solo per una questione di sopravvivenza.
Sì.
Però non è che oggi siamo messi in una situazione tanto migliore di quella, anzi, io direi che è peggiore, perché chi è preposto ufficialmente autorizzato a garantire la giustizia o a garantire altre forme di civiltà, proprio perché è autorizzato, è gravissimo che non lo faccia, proprio perché è autorizzato per quello.
Sì.
Quindi il discorso della sopravvivenza non sarà a livelli di sopravvivenza concreta, cioè di vita o di morte, però è una questione di sopravvivenza, di vita o di morte in un altro senso. Non so se mi spiego.
Sì, sì, ma che è la situazione?
Allora, voglio dire, questo atteggiamento, ecco, questo atteggiamento qui del perdono, cioè dell'amore, del porsi con quell'atteggiamento lì, cioè di non stare a pesare, insomma, con la bilancia il torto o il danno ricevuto, ma in cuor proprio disporsi a un certo tipo di, appunto, di accoglienza e di... Questo va bene, ma questo, voglio dire, non esclude comunque la reazione. Alla lettera, come diceva Don Augusto, prendendo la lettera, sembrerebbe che venisse esclusa la reazione, no?
Io ho cercato di farvi vedere il genere letterario, come dicono gli esperti, cioè il tipo di frase costruita ad antitesi, no? Cioè a due poli contrapposti. È una frase costruita con due poli contrapposti, la si fabbrica appositamente per mettere l'accento su uno dei due, no? Anche noi oggi, quando parliamo di una cosa, quando mettiamo in evidenza in modo molto forte un aspetto rispetto ad un altro, magari per contrasto, appunto, vuol dire che quello è il nostro centro di interesse. Non che l'altro non esista, ma che quello è il nostro centro di interesse, no? Si dice pure che quando si parla, no? Mentre si mette l'accento su una cosa, si trascura un aspetto, si trascura l'altro, no? Di solito si fa così quando si parla. Se a me interessa battere il chiodo in una certa direzione, prendo gli aspetti che battono il chiodo, quegli altri li lascio. Non perché non esistano o perché non siano importanti, ma perché adesso a me interessa quello. Ecco, le antitesi si chiamano antitesi precisamente perché sono frasi fabbricate a contrasto, intenzionalmente, per battere il chiodo dalla parte dove sta il contrasto. Dunque, non significa che la giustizia non esista o che la giustizia non abbia valore o che la giustizia non sia il minimo indispensabile per la convivenza. Si dice che Gesù non è venuto ad insegnare la giustizia, perché questa l'avevano già insegnata e la conoscono anche senza di lui. Si dice che Gesù è venuto ad insegnare invece un'altra giustizia, una giustizia più grande, una giustizia qualitativa, una giustizia diversa, con un'altra misura che non è quella del pari, ma è quella del dispari, che è precisamente quella della gratuità, della generosità, dell'amore. Vuol dire che la frase di Gesù batte sulla condivisione, sulla gratuità, sulla donazione, sulla dedizione, come il centro del suo interesse e del suo insegnamento. Non significa che la giustizia non esista, cioè non esista nel senso che non abbia valore. Significa solamente che quello che Gesù premeva, o a questa frase del Vangelo preme sottolineare, battere, è invece che la giustizia del pari, la giustizia del dispari, cioè la generosità, la dedizione, la condivisione, come dicevamo prima. Ecco, questo è, mi pare, dal contesto, stando attenti alla frase fatta per contrasto, stando attento agli esempi che vengono portati, che non sono uno solo, ma sono anche altri, il senso, l'antitesi batte sulla gratuità come caratteristica dei discepoli di Gesù. Il che, ripeto, non vuol dire che la giustizia sociale, la giustizia amministrativa, la giustizia del pari, la giustizia come base della convivenza, perché senza la giustizia non si convive più, non sia importante. si vuole soltanto battere su quello che interessa di più. La conferma di questo ce l'abbiamo in un altro passo del Nuovo Testamento, precisamente in un inciso, in una frase di passaggio della prima lettera della comunità cristiana, dell'Apostolo Paolo alla comunità cristiana di Corinto. Le lettere di Paolo, a differenza dei Vangeli che raccolgono l'insegnamento e i fatti di Gesù, le lettere di Paolo sono invece gli strumenti con cui questo fondatore di comunità educava i cristiani, i convertiti, i neoconvertiti delle sue comunità, come li educava, come gli insegnava ad attualizzare il Vangelo nel loro mondo, nella loro città, nel loro ambiente, nella loro situazione. Nel capitolo sesto della prima lettera alla comunità cristiana di Corinto c'è qualcosa che riguarda proprio quello che stavamo leggendo dal Vangelo di Matteo. Se voi avete delle liti tra di voi, ci si rivolge alla comunità cristiana di Corinto. Si dice, se per caso vi succedono delle liti tra di voi, è mai possibile che dovete andare a trattarle in tribunale? Cioè, è mai possibile che tra di voi debba essere ancora la base dei rapporti tra le persone, debba essere ancora la base quella su cui si basa il tribunale della città, e cioè quella dell'occhio per occhio, dente per dente, quella del pari? Versetto 5. Lo dico perché vi vergognate. E poi prosegue. Insomma, allora cosa devo pensare io di voi? Devo pensare che tra di voi non c'è una persona in grado di risolvere le liti tra fratello e fratello. Cioè, non c'è tra di voi un rapporto tra le persone che in base al quale le liti, i contenziosi, come diciamo noi oggi, si risolvono in via familiare. Cosa vuol dire in via familiare? Vuol dire perché tra le persone che si chiamano fratello, sorella, persone della comunità cristiana, non si ragiona con il metro dell'occhio per occhio, dente per dente. Come in famiglia, in una famiglia non si ragiona col metro del occhio per occhio, dente per dente. Versetto 6 si prosegue: anzi, non solo questo non c'è, ma anzi, un fratello, uno che viene chiamato fratello, viene chiamato in tribunale da uno che si chiama suo fratello. E per di più, aggiunge Paolo, per quei tempi doveva essere molto importante, per di più, davanti a un tribunale esterno alla comunità cristiana, cioè a un tribunale della metropoli, della città. Perché fa questo inciso Paolo? Perché in questo modo si dimostra che cristiani e non cristiani sono uguali, cioè che il cristianesimo non serve a niente. Ma poi quel che segue è più chiaro. Versetto 7. E dire che per voi, per i cristiani come tali, già il solo fatto che sorgano delle liti è da considerarsi una sconfitta. Cioè, il solo fatto che sorgano delle liti significa che il rapporto tra le persone tipico del cristianesimo, quello che viene descritto qua, quello della gratuità, della generosità, non esiste. Si va avanti e si dice: perché non subire piuttosto l'ingiustizia? Perché non lasciarvi piuttosto privare di ciò che vi appartiene? Non solo voi non arrivate a questo, ma anzi siete voi, che vi dite cristiani, che invece commettete ingiustizia a degli altri, verso degli altri, che voi chiamate fratelli. Dunque quella frase, perché non subire piuttosto l'ingiustizia, perché non lasciarvi piuttosto privare di ciò che vi appartiene? Evidentemente sul piano della giustizia amministrativa, della giustizia sociale, non ha senso. Perché? Sul piano del fare pari, della giustizia distributiva, della giustizia sociale, se si rinuncia alla giustizia si favorisce l'ingiustizia, cioè si dà un premio al prepotente. Si dice: bravo, te sì che sei bravo, ti fa così, va bene. Beh, sul piano della giustizia, nel senso di ciò che è indispensabile per la convivenza, sarebbe assurdo. Così come sarebbe assurdo intendere la frase del Vangelo di Matteo che stavamo leggendo sul piano della giustizia amministrativa, distributiva. Ed è qui l'equivoco che delle volte nasce dalla lettura, equivoco a mio avviso più pericoloso, che delle volte può nascere da una lettura, come dicevi te, letterale, non so se si intendeva questo, di questa frase qua. Perché se per lettura letterale si intende l'affermazione che il Vangelo educherebbe a trascurare la giustizia, allora siamo veramente nel ridicolo, nella ridicolizzazione del Vangelo. Così come dimostra bene questo caso applicativo della prima lettera alla comunità cristiana di Corinto con quella frase provocatoria: sarebbe meglio subire l'ingiustizia. Meglio di che? Non meglio della, cioè il referente anche qui, non è l'ingiustizia o il lasciare perdere la giustizia. Il referente in base al quale si dice: voi come credenti non dovreste piuttosto che trattarvi come se foste degli avversari, chiamandovi fratelli. Ipocrisia, falsità, incoerenza. Voi non dovreste invece piuttosto che incappare in questa incoerenza, in questa ipocrisia, piuttosto che accettare la sconfitta che sorgano tra voi liti vicendevoli, che sono già di per sé una sconfitta, cioè il fallimento del cristianesimo, non dovreste piuttosto seguire la via della generosità gratuita, diremmo noi oggi, del lasciar perdere, piuttosto che impuntarvi su ciò che vi appartiene? Non è la vostra vocazione propria quella di testimoniare che ciò che conta alla fin fine non è quello che possiedi e la difesa dei tuoi averi, non è quello che hai ma quello che dai? non è quello che hai, ma quello che sei. Si vede bene che sia nel caso della prima lettera alla comunità cristiana di Corinto, sia nel caso del Vangelo di Matteo, l'antitesi batte sull'atteggiamento caratteristico dei cristiani perché siano luce del mondo e sale della terra, come si era detto con una frase proprio precedente, che dunque porta il discorso al di là del fosso, chiamiamolo così, del minimo, che è quello invece della giustizia distributiva, senza della quale non solo non è possibile l'amore, perché l'amore senza la base della giustizia sarebbe una, come si dice, una fregatura, una turlupinatura, no? Di fronte al caso della giustizia distributiva, della giustizia minimale, della giustizia della convivenza, l'amore non sarebbe più amore, ma connivenza. Sarebbe premio della prepotenza. Sarebbe cioè qualcosa che non si può assolutamente chiamare amore se non rendendo ridicolo l'amore. Ecco, questo mi pare che debba essere molto chiaro nella lettura di questa antitesi, come anche in altre che possono avere simili provocazioni di tipo equivoco, perché bisogna stare attenti a non cadere nell'equivoco che l'amore che Gesù ha insegnato dispensi dalla giustizia, dall'affermazione della giustizia. Si tratta di gradini successivi e progressivi della giustizia. Si tratta di una giustizia minimale rispetto ad una giustizia massimale, perché anche l'amore è una forma di giustizia superiore, non una forma di ingiustizia. Oltre alla giustizia del minimo, oltre alla giustizia del pari, dicevamo prima, Gesù insegna come suo proprio insegnamento caratteristico la giustizia del dispari. Non per negare l'altra, ma per affermarne una più grande, per insegnare una prospettiva più grande. A chi? Ai suoi discepoli. Perché? Perché essi non sono gli incaricati di portare nel mondo la giustizia, essi sono gli incaricati come cristiani di portare nel mondo la giustizia superiore del regno dei cieli. Sempre nel capitolo quinto, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, questa frase che si riferisce in generale alla spiritualità e agli insegnamenti del cristianesimo rispetto a quelli dei farisei contemporanei al Vangelo di Matteo, anche quella frase lì indica questa stessa cosa. Possiamo applicarla benissimo qui. Sì, la vostra giustizia sarà quella dell'occhio per occhio e dente per dente, beh, allora non c'era bisogno di voi questa per illuminare il mondo. Voi non siete più la luce del mondo e il sale della terra. Queste robe ci sono già. Un piccolo particolare potrebbe essere anche quello che da questa antitesi qua, soprattutto alcuni movimenti cristiani, soprattutto protestanti contemporanei, e prima di loro quel grande educatore dell'India alla sua fondazione che è stato Gandhi, da questa frase qua avevano dedotto la tattica, la metodologia della resistenza passiva o della difesa non violenta dei diritti delle persone come una tattica politica, come un atteggiamento di intervento nella società dedotto direttamente dal Vangelo. È un po' equivoco anche questo, nel senso che la cosa può essere giusta, ecco, però dire che Gesù ha insegnato questo, ecco, su questo si può probabilmente discutere e equivocare, poiché in certe situazioni è meglio usare la metodologia della difesa non violenta dei diritti e della resistenza passiva, intendendo per passiva resistenza, non vigliaccheria. In certe altre situazioni, però, sempre di tipo politico, sempre di tipo pubblico, non è detto che questa sia né l'unica né la migliore metodologia da adottare. In altri termini, bisognerebbe stare attenti a non ridurre l'insegnamento evangelico ad una metodologia di intervento nei problemi della vita associata, della vita pubblica.
Ridurlo no, però non ridurlo nel senso che l'insegnamento sia quello lì, però
che la cosa,
anche però che il Vangelo inviti a un certo tipo di intervento piuttosto che ad un altro, mi sembra.
Ma il Vangelo preferirei dire che non appoggia né l'uno né l'altro, perché sono due scelte di tipo strategico, ambedue affidate alla saggezza e al discernimento di coloro che ci lavorano, perché altrimenti, perché dico così, perché di per sé in molte situazioni anche contemporanee mi pare che la strategia e il modo di muoversi di tipo difesa non violenta, resistenza passiva, per esempio nel caso guidato da Gandhi, ma anche in altri casi più recenti, più contemporanei, mi pare che si sia rivelata la cosa più adeguata, più giusta, più saggia, come devo dire, dal punto di vista del discernimento. Ecco, però questo non è ancora sufficiente, mi sembra, per dire che è l'unica via che obbligatoriamente si impone al cristiano in quanto tale, perché è l'insegnamento diretto di Gesù. Mi pare che ci siano altre situazioni, infatti, nelle quali poi ci sia seriamente da discutere se l'atteggiamento di questo genere, sempre dal punto di vista della saggezza, dal punto di vista del discernimento storico, sia la via unica o la via migliore. Mentre se ci spostiamo da questo piano, che è quello, diciamo così, strategico, politico, tattico, di fronte alle situazioni della convivenza, se ci spostiamo invece al livello più profondo che è quello dell'insegnamento di Gesù, mi pare che qui ci riferiamo a qualcosa di molto più ampio. Gesù si riferisca a qualcosa di molto più ampio, di molto più profondo, che riguarda il cuore dell'uomo, la sua educazione ad essere, come diceva la beatitudine numero 3, beati i miti perché erediteranno la terra. Oppure qualcun'altra delle beatitudini, beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. L'insegnamento di Gesù mi pare che sia più a questo livello dell'educazione profonda delle persone, a questo atteggiamento in generale, a prescindere dalle situazioni storiche di tipo privato, personale, familiare, nazionale o internazionale, per cui comprende tutto. Poi, quando invece ci si riferisce ad un settore preciso, ad una cosa specifica, ecco, lì mi pare che comprende anche quello, anche quell'aspetto lì, l'insegnamento di Gesù, perché comprende tutto, comprende anche quello. Ecco, però lì di nuovo rischiamo il problema: se nel nome dell'amore, della gratuità, non si salti la giustizia. Lì, come altrove, ma in quel caso lì, cioè nel caso in cui ci si trova di fronte al prepotente non solo incallito, non solo incorreggibile, ma che sta facendo dei danni e che opera dei danni di carattere mondiale, anche lì è il caso serio, dal punto di vista della strategia, del domandarsi se l'insegnamento di Gesù della gratuità, in quel caso lì, vada applicato o non vada applicato il suo presupposto più intimo, che sarebbe la giustizia, che sarebbe cioè impedire comunque che venga fatto ciò che è ingiusto. Perché la regola della giustizia, perché sia giustizia, è l'efficacia. La regola dell'amore, perché sia amore, non è l'efficacia, è la gratuità. Cioè non è detto che l'amore, per essere autentico, debba raggiungere dei risultati. Anzi, si chiama gratuità perché lo si fa gratis, a prescindere da qualunque risultato. Mentre la giustizia non ha questa regola qui, Non si fa la giustizia, se va, se non va è lo stesso. La giustizia si chiama giustizia se c'è. Se non c'è, non c'è. Perché? Perché riguarda i minimi indispensabili. Quindi l'insegnamento di Gesù va esteso a tutti gli effetti, quindi compreso quelli tutti, insomma, a tutti i livelli. Però dove può stare l'equivoco è quando, deducendo direttamente da una pagina del Vangelo un atteggiamento che sta sul piano del, diciamo, di confine, no? Ai confini tra l'amore e la giustizia, si va a saltare nel terreno della giustizia applicando la regola dell'amore. Ecco, questo è l'equivoco che può succedere se non si sta attenti a non dire semplicemente che il Vangelo insegna una metodologia di azione. Il Vangelo insegna una educazione del cuore e della coscienza che come tale si estende a tutti i livelli possibili e immaginabili della vita umana, ecco, però che va distinto dalla giustizia, non nel senso che la giustizia, se non si fa, è lo stesso.
Io non so se è un titolare, cioè, perché forse è meglio fare degli esempi per capirsi bene. Comunque, se intanto cioè, mi pare che il fatto di usare o non usare qualunque sistema non è cioè, non necessariamente un fatto strategico, secondo me, ma ci sono pur dei secondo me, cioè, mi è sempre sembrato di aver capito che ci sono delle proposte che non sono che non sono dovute a fatti contingenti, cioè mi sembra che il Vangelo insegni una logica d'azione sì. Che è sempre valida, che non sì. È strategica secondo sì. Casi, è sempre valida.
Esatto, è proprio per questo, proprio per questo. Quindi, direi di non ridurla mai a strategia.
Appunto, ecco, però ecco, il fatto di, cioè, ad esempio, di usare metodi di lotta non violenti, non mi pare che sia una scelta strategica. Cioè, il fatto di preferirli sempre comunque.
Dunque, diventa una scelta strategica quando siamo ai confini fra l'amore e la giustizia, cioè quando si rischia di confondere l'amore con la giustizia. È qui dove diventa equivoco il discorso. Per esempio, quando Gandhi applicò questo criterio alla azione politica per l'indipendenza dell'India, si trovò di fronte una nazione che reggeva le sorti dell'India di allora, che era l'Inghilterra, con un altissimo senso dei diritti dell'uomo, con un altissimo senso civile. Quando si trovò di fronte delle masse che facevano resistenza passiva, il governatore inglese si trovò in crisi di coscienza. Il che vuol dire che la mossa strategica attuata, sia pure per motivi di principio, sul piano della strategia storica aveva fatto centro, anche se sul piano delle coscienze era ispirata a dei principi che non sono strategici, sono assoluti. La stessa tattica, se fosse stata attuata con Hitler, con Stalin, non avrebbe sicuramente portato agli stessi risultati. Su questo non ci sono dubbi storici possibili.
Potrei dirti? Sì. Allora, io penso che il fatto che il cristianesimo adesso sia quello che è, cioè, penso una religione abbastanza grande, secondo me è una dimostrazione invece del fatto che la non violenza è una carta vincente, perché i primi cristiani erano perseguitati.
Sì? Sì. Ma non era in gioco la giustizia, era in gioco la fede.
Però noi siamo cristiani, e come cristiani dobbiamo seguire la giustizia oppure l'amore?
L'amore, questo è il nostro specifico, per carità. Purché per amore non si intende saltare la giustizia, perché dopo ridicolizziamo l'amore e il cristianesimo.
Allora vuol dire che la giustizia è più grande dell'amore?
No. È presupposto dell'amore, che non vuol dire che è più grande, è più piccola. Precisamente perché è più piccola è presupposta. E qui il nocciolo della questione. Io non posso saltare a piedi pari la giustizia. Prendete il piano della pedagogia, altro piano dove le cose diventano così visibili, nel senso che l'amore è l'amore, no? E quindi, per carità, è più grande della giustizia. Però non significa che può saltare la giustizia. Il piano della pedagogia vuol dire questo: come ci si comporta nei confronti dei bambini che fanno i capricci e che arrivano a dei livelli tali di capriccio che ti mettono sotto i piedi. Cosa fai? O glielo impedisci e impedirglielo vuol dire prendere provvedimenti, oppure non mi parlare di amore, quello si chiama cedere, mancare ai propri doveri, mancare alla giustizia. è un altro esempio concretissimo, dove si vede molto bene che le cose sono due. Se si tratta della giustizia, la giustizia va comunque realizzata. Che la giustizia comunque realizzata sia solamente il minimo per la convivenza, questo è altrettanto chiaro. Non si può costruire una società a misura d'uomo con la sola giustizia. Anzi, la sola giustizia può mantenere ancora in piedi delle enormi ingiustizie che non si controllano con le regole del pari, perché il cuore dell'uomo è quello che va guarito. L'interiorità, la sede della libertà e non semplicemente la convivenza o la possibilità della convivenza esterna. Però ci sono tutti e due i livelli. E quando noi ci riferiamo all'insegnamento di Gesù, mi pare che dobbiamo avere molto chiaro, se ci riferiamo a questa frase, per esempio al discorso della montagna, che ci si riferisce al massimo livello della giustizia, la giustizia superiore, che è quella dell'amore gratuito, e che quindi sul piano dell'azione politica o sul piano dell'azione strategica, esteriore, come devo dire, può essere precisamente quello dei metodi non violenti, che però vengono adottati sempre per ottenere come risultato strategico, pratico, la giustizia o alcune forme di giustizia. Che poi i cristiani debbano praticare queste cose a prescindere dai loro risultati, perché essi sono gli incaricati dell'amore, questo è lo specifico del cristianesimo. Ecco. Però facciano questo perché è il loro la loro specifica vocazione di cristiani, però non facciano questo pretendendo con ciò di sostituire o di dispensare l'umanità dal livello precedente, minimale, di convivenza, che è la giustizia. Lo faranno altri, non sarà proprio dei cristiani, o ci saranno alcuni cristiani che si dedicheranno più ad una cosa ed altri più all'altra. Lo specifico della vocazione cristiana resterà sempre quello di testimoniare la forza vincente del comandamento dell'amore, la giustizia superiore, purché però ci sia anche, anzi prima, l'affermazione della giustizia, quella inferiore, chiamiamola così, perché senza di quella non si può neanche, non esiste neanche lo spazio per affermare l'amore. Dove c'è l'ingiustizia, la giustizia violata ai minimi livelli, non si può più affermare l'amore.
Voglio fare, ti dicevo prima di farvi gli esempi, perché forse a me è una delle cose che, forse l'unica che mi aiuta a capire un pochino questo discorso qui. Io penso, cioè, ecco, provo a pensare a volte, se mi venisse in casa qualcuno a far del male ai miei figli, ecco, lì a quel punto lì effettivamente, cioè, io penso che come ho come dovere, non solo come diritto, ma come dovere quello di difendere la vita dei miei figli, credo, cioè, non vedo come se non con qualunque mezzo, insomma. E quindi ecco, in questo caso sì, forse, ecco, riesco a capire che ci possono essere delle situazioni in cui anche la non violenza forse trova un limite.
Anche perché la non violenza, intesa come strategia, non può non avere dei limiti, questo limite naturalmente, cioè quello di non andare a invadere il terreno della giustizia, perché se andiamo a invadere il terreno della giustizia minimale, con quei sistemi lì rendiamo ridicolo l'una e l'altra cosa e non faremo mai giustizia. Ma la non violenza, non più come strategia, invece come principio dell'amore, gratuito, quello non ha limiti strategici. Cioè, quella è una cosa di coscienza, come tale non può che essere universale. Però il problema è questo, che dell'insegnamento di Gesù o del principio dell'amore non bisogna farne una applicazione fondamentalista, cioè ingenua, di questo genere, secondo il quale, secondo la quale basta l'amore anche senza la giustizia. Assolutamente no. Non è più possibile neanche l'amore senza la giustizia.
Questo è stato anche una situazione del passato, una parte della Chiesa, una soppassiva che tu vedo delle cose molto interessanti, molto chiare. Ecco, questo tipo di educazione, no, di pedagogia spicciola, è stato sempre in questo senso, oppure magari spesso il discorso dell'amore ha messo da una parte quello di più.
Ma il rischio c'è sempre stato, da quel che capisco io. Perché niente, noi siamo sempre stati come persone, delle persone limitate, peccatrici, esposte al rischio, all'errore e anche al peccato, oltre che all'errore anche al peccato. La storia dell'umanità è piena di queste cose.
Dico di pedagogia della Chiesa.
Dopo, se parliamo di Chiesa, è più difficile fare un giudizio unitario, perché la Chiesa è un popolo. Dentro ogni popolo, e quindi dentro anche la Chiesa, ce ne sono di tutti i colori. Un popolo non è mai riducibile ad un unico metro, perché dentro ci sono tante vocazioni, persone, situazioni, che sono anche tra loro in posizione diversificata, addirittura in contrasto tra di loro. Non è la prima volta che succede che nella stessa Chiesa ci sono posizioni contrastanti, eh? Cosa vuol dire? Che fare un giudizio sulla Chiesa come tale è sempre difficile farlo dal punto di vista storico, perché è una situazione polimorfa, cioè con molti aspetti, più difficile da valutare che non per un singolo individuo, per un singolo episodio, per una singola regione, per una singola situazione. Per cui è difficile dire un giudizio univoco. Quando si parla di Chiesa c'è sempre un po' l'uno e un po' l'altra cosa. Oh. Però il discorso qui è delicato per il fatto che è ai confini tra due cose che sono ambedue assolutamente irrinunciabili, per motivi diversi, ma ambedue irrinunciabili, anzi una presupposto dell'altra. Il discorso è delicato qui, in questo senso. Possiamo farlo in modo corretto e completo, possiamo farlo in modo riduttivo e incompleto, soprattutto quando siamo ai confini tra queste due grandi realtà, che sono quelle dell'amore gratuito e quelle della giustizia amministrativa, la giustizia distributiva, la giustizia sociale, come la chiamiamo noi oggi. Gesù non è venuto certamente ad insegnare